Buonasera a tutti, ringrazio il GRIS di Rimini e ringrazio la Diocesi, il Dottor Morganti che ci dà questa possibilità di riflettere insieme su questi fenomeni che ci toccano. In qualche maniera siamo toccati da questa realtà a volte problematica, a volte tenebrosa. Vorrei iniziare, consentitemi anche avvicinandoci alla parola che ci è di conforto in questo percorso, dal Vangelo di Giovanni. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Ecco, allora, per ciascuno di noi questo compito di essere collaboratori affinché la parola del pastore possa essere ascoltata, aprire canali, aprire percorsi in cui è possibile avvicinarsi all'incontro che trasforma la vita, che veramente dà un senso, un significato al nostro esistere. Ecco, allora ci incamminiamo in questo percorso insieme con i nostri amici che qualcuno ha definiti nomadi spirituali, questo, mi piace questa espressione, di persone che sono in qualche modo mosse da un desiderio di ricerca in fondo, no? Ecco, quindi questa è un po' la vicenda di tanti che si sono avvicinati anche a quello che noi chiamiamo New Age, un'etichetta che è diventata molto usata, è diventata forse incapace di contenere un fenomeno che è senz'altro molto complesso. Anche da diversi anni mi sono un po' interessato di questa realtà e vedo com'è difficile veramente trovare una sintesi. Qualcuno l'ha chiamata una sorta di network, una rete, sull'immagine, la metafora della rete di internet. In qualche modo forse riesce a dare l'idea di questa realtà così vaga. Qualcuno l'ha chiamata il supermercato della religiosità, in cui ciascuno di questi nomadi spirituali o forse pellegrini cerca qualcosa che fa bene per la sua vita interiore, la sua vita spirituale. E l'altra espressione con una sorta di nebulosa, magico ed esoterica. Anche questa è un'altra immagine che ci viene ad aiutare per comprendere questa realtà. Molti hanno scritto sul New Age, ma vorrei dire che essenzialmente c'è questo aspetto, un aspetto fondamentale secondo me, è questa ricerca proprio di una trasformazione interiore. Forse con una parola che potrebbe essere caratterizzante, la trasformazione interiore dell'uomo attraverso tutta una serie di metodiche, di pratiche, di proposte disparate, provenienti da tradizioni di per sé lontanissime, dall'Estremo Oriente alle tradizioni anche del nostro continente, una ripresa dei miti pre-cristiani, un ritorno in qualche modo del paganesimo. Sono fenomeni diversi, diversissimi, ma tutti cercano di convogliarsi verso il centro che è l'uomo, con le sue potenzialità, una trasformazione dell'uomo, verso quello che qualcuno ha definito un nuovo piano di coscienza, rappresentato proprio dall'era astrologica, l'era dell'acquario. In fondo la New Age appunto si definisce come l'era dell'acquario. Siamo passati attraverso i 2000 anni di cristianesimo nella era dei pesci, stiamo entrando, secondo alcuni, o siamo già entrati nell'era dell'acquario, l'era in cui si ricompongono le divisioni, si tenta una sorta di sintesi, e il termine che va più di moda è l'olistica, visione olistica della realtà, una ricomposizione dell'individuo, una riconciliazione con la madre terra. Ecco, anche questa tematica delle religiosità e della madre terra. La convinzione che l'inizio di questo ventunesimo secolo sia segnata dal ritorno della spiritualità è condivisa da molti. Uno psichiatra americano, un certo Brian Weiss, molto conosciuto anche nel nostro ambito italiano, teorizza una sorta di tecnica terapeutica che si basa sui principi della reincarnazione e utilizza proprio la regressione ipnotica per, dice lui, per poter individuare quelle zone traumatiche che risalirebbero addirittura a vite precedenti. Uno dei suoi saggi più noti è intitolato Molte vite, molti maestri, ed è un resoconto delle sue sedute psicoterapeutiche nelle quali i pazienti dicono di fare esperienza di vite precedenti in cui hanno vissuto in qualche modo un evento traumatico. Ecco, questo tema della reincarnazione, anche questo possiamo dire, è uno degli elementi quasi costante in questo panorama della New Age, una riproposizione riveduta e corretta, possiamo dire, della reincarnazione come viene professata nell'ambito delle religioni dell'India, dell'Estremo Oriente, quindi una rivisitazione della dottrina della reincarnazione ad uso e consumo, possiamo dire, del nostro contesto occidentale. E qui l'utilizzo di varie tecniche come appunto la regressione ipnotica di Brian Weiss oppure la tecnica del rebirthing o rinascita. Mi colpiva nell'edizione italiana proprio questa introduzione di Brian Weiss, il quale sostiene che stiamo nuotando nel mare di consapevolezza New Age, olistica, totalizzante, spirituale, che sembra essere straripata oltre gli argini delle vecchie credenze, quindi dalla età vecchia, dal old age, stiamo entrando in una nuova era. Quindi le vecchie credenze sembrano superate, la coscienza limitata sembra espandersi sempre di più attraverso tutta una serie di tecniche terapeutiche e non che mirano appunto alla piena realizzazione. Si parla appunto, dicevamo, di espansione della coscienza. Non è necessario assumere droghe, facciamo il ricordo della età della contestazione del 68, dove un gruppo di studiosi, anche psichiatri, sperimentavano gli effetti delle droghe proprio per gli stati alterati di coscienza. Poi ulteriormente con il gruppo di psicologi transpersonali la cosiddetta respirazione olotropica, anch'essa una tecnica di stato per produrre e indurre uno stato modificato di coscienza. I seminari e i corsi New Age offerti anche in Italia sono orientati appunto verso un cambiamento interiore attraverso queste tecniche. La prova è ovunque, il pensiero della nuova era sta diventando la corrente principale. Questa, diciamo, è l'opinione di Brian Weiss e diremmo che non è molto lontana dal vero, almeno in certi ambiti della cultura anglo-americana, dove certe idee veicolate dalla New Age sono divenute patrimonio comune, almeno della cultura dominante. Alcuni anni fa, esattamente 2 anni fa, proprio in Vaticano si è riunito una sorta di incontro di esperti della New Age, proprio per leggere alla luce delle esperienze delle varie nazioni, dei vari paesi, come la New Age si è presentata e manifestata. Ed era un po' una risposta a quel documento provvisorio uscito nel 2002, appunto intitolato Gesù Cristo portatore dell'acqua viva, un documento promosso dal Pontificio Consiglio per la Cultura, dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. È stato un evento importante, un documento che getta un po' di luce in questo mondo così complesso e variegato, offrendo anche, se possiamo, dei criteri di discernimento per i cristiani. Quindi davanti alla sfida della nuova religiosità, davanti alla sfida della New Age, ecco una risposta attenta a questo che possiamo dire in qualche modo un segno dei tempi. Le risposte al documento sono state organizzate in una sorta di questionario. La maggior parte confermano che è presente la New Age in maniera perdurante, in maniera viva, in tutti i paesi. In tutte le parti del mondo la New Age in qualche modo si fa presente. Certamente tocca una fascia di popolazione, possiamo dire, medio-alta, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, quindi riguarda un certo ambito di persone. Comunque si manifesta in vari modi, attraverso in Oriente le proposte delle tecniche meditative orientali, quindi c'è una commissione tra tradizioni appartenenti al patrimonio di questi paesi e le proposte, ad esempio, delle tecniche di guarigione Reiki. Il documento che citavo precedentemente, appunto Gesù Cristo portatore dell'acqua viva, fa un espresso riferimento a questa tecnica di guarigione, una sorta di pranoterapia, di energia che verrebbe trasmessa attraverso tutta una serie di metodiche, di pratiche, che presuppongono comunque una sorta di iniziazione, quindi anche qui ci sono dei nodi problematici che bene sono stati evidenziati dal dottor Walter Versini, anche lui del GRIS, il quale alcuni anni fa ha fatto uno studio serio e approfondito su questo fenomeno. Dicevo della recezione di questo documento. Il documento ha suscitato alcune domande formulate in un questionario inviato alle varie conferenze episcopali. Le domande erano queste: come viene visto nel tuo ambiente, nel vostro ambiente, il fenomeno della New Age? Quali sono le sue principali manifestazioni? In che modo influisce nella prassi religiosa dei cattolici? Quali indicazioni pastorali sono proposte a livello locale? Ecco, dicevamo che in Oriente, diciamo subito che le risposte pervenute a Roma sono state circa 30 conferenze episcopali da tutto il mondo hanno risposto a questo questionario. In Oriente, nelle Filippine, in Corea, in Giappone, la New Age, dicevo prima, si mimetizza in maniera insospettabile perché un contesto religioso favorisce questo. Quindi sono tematiche già presenti, per cui l'inserimento della corrente New Age è facilitato. Il tema, per esempio, delle energie è un tema interessante che andrebbe veramente approfondito. Qui non è opportuno aprire questo, diciamo, questo tavolo di approfondimento, ma senz'altro tutto il campo delle cosiddette medicine dolci, medicine alternative, medicine che in qualche modo si propongono in alternativa, sono oggetto di approfondimento sia in campo scientifico ma anche da un punto di valutazione cristiana, spirituale, perché implicano a volte anche delle visioni del mondo che non sono precisamente compatibili con una visione cristiana. A volte addirittura presuppongono dei riti di iniziazione queste terapie. Faccio riferimento alla tecnica del Reiki, che ha diversi livelli, oppure alla meditazione trascendentale. Alcuni anni fa l'allora Cardinal Sin di Manila scrisse addirittura una lettera pastorale mettendo in evidenza i principi della meditazione cosiddetta trascendentale e l'incompatibilità con il cristianesimo. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a una esigenza proprio di operare un discernimento alla luce della parola di Dio in primis e poi anche del Magistero. Ecco, di esperienze New Age è importante parlarne perché oltre ad essere, diciamo, una corrente culturale, poi si cristallizzano delle forme più, come dire, più solide, se possiamo dire così, che danno vita a esperienze comunitarie. abbiamo per esempio in Italia la comunità di Damanhur, federazione di Damanhur in Piemonte, anche se devo dire che molti degli esponenti della New Age oggi non si riconoscono più in questa etichetta, quindi è un termine che sta stretto a molti, anche perché ha avuto, diciamo, un uso più commerciale. E quindi anche queste esperienze, che comunque hanno le caratteristiche che noi chiamiamo New Age, si presentano in maniera abbastanza preponderante anche nel nostro contesto italiano. Abbiamo esperienze New Age anche in Toscana, un'esperienza è quella del villaggio globale a Bagni di Lucca, dove si organizzano dei seminari, dei corsi in cui si lavora per questo nuovo piano di coscienza, e centri sono presenti in varie regioni del nostro territorio. Ecco, io vorrei mettere in evidenza in questa sintesi del tema che mi è stato assegnato, vorrei mettere in evidenza alcuni nodi problematici. Un primo aspetto interessante è la riproposta, la riproposizione in ambito New Age del cosiddetto fenomeno del channeling o canalizzazione. Il fenomeno del channeling è un po' una rivisitazione del vecchio spiritismo, e in questo facciamo riferimento alle tradizioni esoteriche della teosofia, con la fondatrice Elena Petrovna Blavatsky, la quale appunto nel 1865 fonda la Società Teosofica, una sorta di sintesi delle varie tradizioni esoteriche dell'Oriente e dell'Occidente. Da questa prima esperienza della Società Teosofica, che ha caratteristiche, andando un po' ad affrontare i testi di questa organizzazione, ha delle caratteristiche profondamente anticristiane. Si parla di una religione che è un po' il superamento del cristianesimo, una religione mondiale, una religione dove le varie espressioni e tradizioni religiose potrebbero trovare una sintesi, o piuttosto un sincretismo. L'altra grande tradizione a cui diciamo attinge il New Age per queste tecniche del channeling è la scuola esoterica fondata da una discepola della Blavatsky, Alice Bailey, dissidente appunto della teosofia, la quale in un libro scritto nel 1948 anticipa un po' il tema della nuova era. Il volume era intitolato Il ritorno di Cristo ed era interamente scritto sotto dettatura del maestro della gerarchia spirituale. Ecco, quindi questa comunicazione con entità disincarnate in che in qualche modo guiderebbero l'evoluzione spirituale dell'umanità. Questo è un tema, potremmo dire, quasi costante nel panorama della New Age, anche se alcuni degli esponenti principali poi se ne distaccano, prendono le distanze da questo fenomeno che è comunque presente. Per noi è interessante anche vedere come c'è una sorta di channeling cattolico che si infiltra, possiamo dire, con capacità insospettate, e favorito anche e soprattutto da alcuni movimenti che si fanno prossimi a persone che hanno avuto delle morti di cari parenti, morti immature, premature, come appunto l'organizzazione chiamata Movimento della Speranza. Ecco, alcuni genitori che si mettono in contatto con i propri figli defunti in circostanze drammatiche. Nonostante la messa in guardia circa queste pratiche, anche con lettere pastorali da parte dei vescovi italiani, purtroppo ci sono anche sacerdoti che continuano a promuovere queste iniziative e si rendono presenti in questi convegni di movimenti pseudo cristiani, pseudo cattolici. Sul tema delle medicine e terapie alternative, qualche brevissimo riferimento alla tecnica del Reiki, la rivista americana Yoga Journal, che adesso ha anche una edizione italiana, l'ho preso in edicola questa mattina. Ecco, Yoga Journal che dice questo, fornisce una definizione del Reiki: può essere considerato come l'arte di attivare, applicare ed equilibrare l'energia della forza vitale universale che risiede in ogni essere vivente, sia animale che vegetale, affine alla tecnica chiamata anche in inglese therapeutic touch, tocco terapeutico. Il Reiki è ormai applicato in vari ospedali del mondo e anche le suore orsoline, udite udite, in America, hanno un loro ambulatorio dove offrono delle sedute di Reiki per tutti coloro che lo desiderano. Quindi anche, ripeto, nel nostro ambiente cattolico il rischio di essere un po' affascinati e sedotti da queste proposte è alto. Questo è solo un esempio dei molteplici aspetti delle terapie dolci. C'è un altro esempio che vorrei menzionare che fa un po' sorridere, ma ha avuto quasi un riconoscimento: la cosiddetta coccoloterapia a bagno caldo, proposta da un dottore psicoterapeuta di Roma. Ecco, ci sono persone che fanno le file per poter fare questa esperienza di trasformazione interiore. Recentemente i vescovi delle Marche, Pesaro, Urbino, Fano, Fossombrone, si sono espressi su alcune pratiche terapeutiche alternative. Affermano i vescovi: l'esaltazione della dimensione emotiva e un diffuso senso di angoscia inclinano verso una religiosità fortemente emozionale, magica, spingono alla ricerca dello straordinario, di esperienze gratificanti e di sensazioni di benessere fisico e psichico. In questo contesto culturale proliferano le varie esperienze e tecniche psicofisiche di meditazione, di guarigione, che di per sé non presentano verità da credere, ma che in realtà insinuano una determinata visione dell'uomo e del mondo non conforme alla rivelazione cristiana. Quindi ci troviamo di fronte non a delle tecniche neutre, ma piuttosto a un'impostazione filosofica, ad una visione della vita che entrerebbe in contrasto con i principi della fede cattolica. E quindi qui anche il ricorso alle tecniche sciamaniche e via dicendo. Un altro aspetto problematico è il mondo della psicologia, soprattutto la cosiddetta psicologia transpersonale, una sorta, non so se potremmo dire, addirittura di quarta via, e l'uso anche dell'enneagramma. Sull'enneagramma c'è un dibattito ancora aperto, per quanto io ho potuto constatare. L'enneagramma si tratterebbe in sostanza di uno strumento che consente una sorta di classificazione dei tipi di personalità. Enneagramma, appunto, dal greco ennea, 9, quindi 9 tipi di personalità. Però l'enneagramma, utilizzato anche in ambiente cattolico, nel corso che tengo all'università a Roma, molte delle suore che partecipano ai corsi di teologia, molte, diverse suore mi hanno detto che nelle loro congregazioni vengono utilizzate queste tecniche dell'enneagramma. L'enneagramma è, diciamo, un simbolo originalmente a carattere iniziatico, sviluppatosi in ambito esoterico e divenuto successivamente un sistema di classificazione delle personalità. Gli esseri umani sono, per così dire, classificati in 9 modelli di comportamento. L'enneagramma viene utilizzato per la ricerca dell'autorealizzazione per via esoterica o magica. In quest'ultimo caso, l'autodivinizzazione è funzionale all'acquisizione del potere, che diviene concreto anche attraverso la forma estrema, il satanismo. Ecco, adesso collegare enneagramma e satanismo è tutto da provare. Tuttavia, uno dei iniziatori dell'enneagramma contemporaneo, un cileno di nome Oscar Ichazo, sosteneva in uno dei suoi volumi di diffusione dell'enneagramma che era in contatto con l'angelo Metatron, un personaggio non meglio identificato, il quale lo avrebbe ispirato a interpretare poi l'enneagramma in funzione psicologica. sappiamo anche del collegamento con l'esoterismo di Gurdjieff, il quale appunto è stato un po' colui che ha ripreso questa antichissima tradizione, secondo alcuni risalente alla mistica sufi. In Italia l'enneagramma è diffuso nei circoli New Age mediante case editrici esoteriche e in ambito cattolico mediante i corsi offerti anche dall'Associazione Italiana dell'Enneagramma, fondata da un religioso. Lo psicologo cattolico padre Facciolla sostiene che dal punto di vista psicologico è necessario chiedersi se l'enneagramma sia realmente efficace. Sono state fatte delle tentativi di validazione scientifica di questo enneagramma anche in ambito psichiatrico. Perché se lo è per tutti, cioè se è efficace veramente per tutti, sarebbe come una medicina, ma se lo è solo per alcuni sarebbe come un effetto placebo. Le grandi variabili dell'efficacia dell'enneagramma sono l'operatore, colui cioè che somministra l'enneagramma, sostiene padre Facciolla, il metodo e il paziente. Padre Facciolla sostiene che l'enneagramma può avere successo quando chi lo applica lo sa gestire in modo adeguato al soggetto e che il peggior uso è quello fatto da persone non qualificate né religiosamente né clinicamente. È un po' il rischio del fai da te, prendere un volumetto dell'enneagramma e cominciare a classificare tutte le persone che incontriamo secondo i 9 tipi psicologici. Quindi un altro aspetto critico, quando ci si accosta alle enneagramme è il pericolo di incasellare ed etichettare tutti gli esseri umani in schemi ristretti e limitati. Ecco, qualcuno sostiene che è possibile battezzare l'enneagramma. Ecco, qui ci sono state varie posizioni, tuttavia diciamo uno studio definitivo ancora non lo abbiamo a disposizione, anche se ricordo un padre domenicano per incarico della conferenza episcopale statunitense ha studiato il fenomeno e ha fornito un rapporto provvisorio proprio sull'uso di questa tecnica psicologica. Un altro riferimento è quello della cosiddetta psicologia transpersonale. Anche qui gli aderenti alla psicologia transpersonale non si riconoscono nella New Age, tuttavia diciamo negli studi più autorevoli sul New Age la psicologia transpersonale compare come uno degli elementi portanti, diciamo una psicoterapia e una psicologia interessata allo sviluppo della persona e allo studio degli stati cosiddetti alterati o meglio modificati di coscienza e un po' gli stati che vengono attribuiti ai mistici. C'è una scuola a Milano, questo è interessante, una scuola di psicoterapia transpersonale, ahimè credo anche riconosciuta dall'università e della ricerca, la quale ha un direttore scientifico che esercita pratiche sciamaniche apprese dalla tradizione spiritica Umbanda del Brasile. Quindi le sue sedute psicoterapeutiche sono in fondo una sorta di trance e il paziente o l'apprendista psicoterapeuta viene un po' in qualche modo iniziato alle tradizioni spiritiche. Nella sede romana della scuola di psicosintesi, fondata dal medico italiano Roberto Assaggioli, poco conosciuto a dire il vero nel nostro contesto italiano ma molto di più noto all'estero, tra l'altro forse non sappiamo aderente alla società teosofica, quindi il dottor Assaggioli è stato l'iniziatore della psicosintesi e ci domandiamo quanto dell'impianto teorico della società teosofica poi abbia un riscontro anche nell'impianto metodologico della scuola da lui fondata, cosiddetta psicosintesi. Passo ad alcuni aspetti rapidamente sull'azione pastorale di fronte alle proposte della New Age e le vorrei racchiudere in queste brevissime espressioni: accogliere, discernere ed evidenziare le incompatibilità. Accogliere significa innanzitutto informarsi, dialogare e in certi casi mettersi personalmente in discussione. Ecco, abbiamo il contributo di valenti studiosi che ci offrono dei dati aggiornati su questo fenomeno della nuova religiosità e anche forse essere attenti anche al mondo laico che in qualche modo negli ambienti accademici cerca di approfondire le tematiche legate alla New Age. Accogliere significa anche dialogare. Il dialogo viene portato avanti con le persone, evitando due rischi opposti. Da una parte si è tentati di respingere in toto qualsiasi elemento appartenga a questa corrente spirituale e la si demonizza in toto. Questo è l'atteggiamento di certe forme di fondamentalismo protestante americano, di evangelismo, quindi etichettare come tukur, New Age uguale satanismo, si rischia di in qualche modo di includere tutta questa esperienza che, come abbiamo detto poc'anzi, è così variegata. Non ci sono leader riconosciuti, non ci sono testi sacri, non c'è un dogma a cui aderire, quindi è una realtà veramente così magmatica, possiamo dire. L'altro rischio invece, l'altro opposto, è quello di accogliere senza operare un discernimento. La capacità seduttiva della New Age è notevole e affrontarla significa trovarsi di fronte a una forma di ideologia dai contorni ambigui e controversi, in modo particolare per i cristiani non sufficientemente formati. Accogliere anche mettersi in discussione, quindi come persone, come comunità cristiana, ci possiamo domandare che cosa abbiamo fatto della nostra tradizione spirituale e della vita mistica. Siamo ancora attenti ai segni della presenza del trascendente, al senso della sacralità e alla bellezza delle nostre liturgie? Quale grado di intensità di relazioni si registra nella vita fraterna e comunitaria? Altra domanda: in che misura siamo attenti al servizio dei poveri e all'evangelizzazione e alla testimonianza? Poi, ultimo punto, evidenziare le incompatibilità. È bene sempre distinguere le persone dalle idee che esse sostengono, poiché siamo chiamati ad amare le persone, ma a denunciare le eventuali concezioni erronee. Un'idea non si identifica mai con la persona. Questa centralità della persona è per noi, credo, un punto fondamentale. Ma possiamo domandarci, di quale Dio parla il New Age? Non è certamente il Dio della rivelazione cristiana. Piuttosto compare la visione di un Dio panteista, in cui risulta completamente assente la paternità. Non c'è il Padre perché è assente il Figlio. Infatti, viene negata l'incarnazione, sostituita dalla disincarnazione, vale a dire da esperienze di uscita dal corpo. In effetti sono molto in voga e promossi dalla New Age quelli che vengono chiamati i fenomeni out of body experiences, le esperienze fuori dal corpo, i casi di premorte, i viaggi astrali fuori dal corpo provocati da particolari tecniche meditative, dalla reincarnazione che succederà alla dissoluzione del corpo fisico. Quindi il corpo è considerato come un involucro deperibile, indipendente dall'identità personale. L'Evangelista Giovanni ci ricorda nella sua prima lettera: da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è invece lo spirito dell'Anticristo. Come avete udito, viene, anzi, è già nel mondo. Il linguaggio del New Age, e questo è un altro pericolo insinuante, è il medesimo di quello cristiano. Pensiamo per esempio a una sorta di Bibbia della New Age che è il Corso in Miracoli, ma svuotato del significato originario. Il citato Corso in Miracoli troviamo una terminologia prettamente cristiana, ma svuotata dal di dentro. È una sorta di Cristo gnostico, della gnosi.
Ci sembra di parlare lo stesso linguaggio, ma i significati sono completamente diversi. Si parla di Cristo, ma come uno dei tanti saggi dell'umanità. Si annuncia la parusia, ma non è la venuta di Cristo nella gloria, bensì la venuta di un grande re che inaugurerà l'era dell'oro, della pace e dell'armonia. La New Age proclama una falsa tolleranza religiosa e la ricerca di una unità trascendente di tutte le religioni, attraverso la loro apparente diversità. Non è questo l'ideale del dialogo autentico interreligioso. La New Age vuole essere in qualche modo la nuova religione mondiale, una sorta di superreligione. Questo è il progetto teosofico, che non ha niente a che vedere con tutto quello che siamo impegnati a portare avanti come comunità cristiana. La New Age, infine, afferma la scomparsa del cristianesimo, perché stiamo passando dall'era dei pesci, gli ultimi 2000 anni dell'era cristiana, e stiamo entrando nell'era dell'acquario.